Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo figlio, figlio di Dio. Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato. Amen. Tiene la relazione, la prima del pomeriggio e la terza del giorno, il nostro caro e profondo padre Hermes Maria Ronchi, della Comunità di Milano, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Mariano, conosciuto per le tante sue traduzioni dal tedesco di libri biblici, testi biblici di grandi autori, e per le sue preziose edizioni di, possiamo dire, commenti mariani, cristologici, ecclesiali, a tutti i Vangeli festivi, dei cicli festivi e altre tante pubblicazioni, di una squisita bellezza. Dico squisita bellezza perché non è un innamorato della bellezza, è un cultore e un trasmettitore della bellezza. E quando si legge, sembra di leggere un poeta, no? Sembra di leggere un esegeta, no? E di più, è uno che approfondisce, che sente il mistero e lo traduce e lo trasmette. Su Maria ha scritto, ecco per esempio Respirare Cristo, commento ai Vangeli festivi, San Paolo 2006. Vogliamo soltanto, per quanto riguarda la Vergine Maria, indicare Bibbia e pietà mariana, presenza di Maria nella scrittura, Queriniana 2002. Quindi ancorato ai fondamenti biblici, ai testi perciò fondanti della rivelazione, con la sua capacità poetica e introspettiva, egli presenta a tutti con serenità e con semplicità il mistero di Dio. E questa sera il mistero della Vergine Madre, col tema che lì si è degnato di assumere con tanta semplicità, senza fare nessuna resistenza, nonostante gli immensi lavori che ha. La Vergine di Nazareth, colei che ha creduto all'amore. Padre Hermes, grazie e a te la parola.
Grazie a Padre Ermanno per le parole troppo generose nei miei confronti. Quello che io cercherò di proporvi, leggendo alcuni momenti della vicenda di Santa Maria, non dei frammenti di idee, ma dei frammenti di vita. Ebbene, non so perché, preparando questa riflessione sulla fede, sono andato a leggere il dizionario dei concetti biblici della Deoniana alla voce dubbio. Ma come, questo prepara la fede e legge il dubbio? Ebbene, c'era un incipit molto bello di Gertrude Ergot che dice: il dubbio non interessa l'intelletto che riflette, ma il cuore che crede e ama. Lo afferma anche Paolo, Romani 10:9: è con il cuore che si crede. Il cuore è la porta degli dèi. Nel mistero di Dio e nel mistero di una persona si entra solo attraverso la porta del cuore. Credere all'amore comporta quindi come un raddoppio di cuore nel verbo e nell'oggetto. Questo cuore grande cercheremo di ritrovare nella vicenda di Santa Maria, in questo confortati da Kierkegaard quando dice «La fede è nell'infinita passione per l'esistente». Fede, speranza e carità sono espressioni passionali o non sono niente. Colei che ha creduto all'amore. Giovanni 4,16, prima lettera. Ebbene, abbiamo creduto all'amore, è la sintesi del cristianesimo. Non si crede ad altro, non all'onnipotenza di Dio, non all'eternità o alla fedeltà o alla sua sapienza infinita. Dove si mette in gioco la fede è se Dio ha amore o no. Non se Dio è, ma se Dio è amore o no. Su questo Israele nel deserto giocava tutta intera la sua vita. Dio è per noi, sì o no? Esodo 17,7. L'amore è allora la rifondazione della fede. Ma cosa vuol dire credere? Nell'Antico Testamento la radice ebraica, da cui Amen, radice ebraica composta di MN, ha tre accezioni. Primo, acquistare stabilità, non traballare, quindi fondarsi. Secondo, fidarsi incondizionatamente di qualcuno. E terzo, prestare fede ad un messaggio e a chi lo porta. Credere all'amore allora è fondarsi e fidarsi dell'amore per rifondare la fede. Fondarsi sull'amore, come la casa sulla roccia, come l'ancora che si aggrappa e tiene nella tempesta. Fondarsi sull'amore vuol dire agire scommettendo sull'amore come futuro del mondo, come sulla forza storica più potente. L'amore è il futuro della terra, è la stabilità, è il senso del tempo, io vivo perché amo, ed è il senso dell'eternità. Nulla mai ci potrà separare dall'amore di Cristo. Romani 8,35. Nulla mai. Due parole assolute. Abbiamo creduto all'amore. Non ci fondiamo sull'economia, sui numeri, sui mezzi, sulla forza dell'intelligenza, ma sull'amore. Fidarsi dell'amore, poi, cosa vuol dire? Prestare fede ai suoi messaggi quando grida e quando bisbiglia. Avere fiducia che l'amore non tradisce, non viene meno, non abbandona, è più forte della morte. Ma l'amore non è credibile, è altra cosa. È affidabile. E Dio è credibile perché affidabile, cioè fedele, ma non tanto fedele alla sua parola data. Molti uomini sono fedeli a ciò che dicono. È piccola rivelazione questa. Dio è fedele all'amore, fedele al bene. La fede si declina come fedeltà all'amore, che non è credibile perché è cieco, che è illogico come la croce, che è una divina follia, diceva Platone, che ha ragioni che la ragione non conosce. Ma l'amore è affidabile. Io mi fido e mi affido solo a chi so che mi ama. Sul suo amore metto la mia fiducia, sulla sua parola do la mia parola. Così fa Gesù, che manda i suoi a due, senza bisaccia, senza denaro, senza pane, e dice: voi vivrete affidandovi all'amore d'altri, vivrete di ciò che altri vi daranno, fidatevi dell'amore. E li invia senza cose, ma non senza un amico, un bastone cui appoggiare la stanchezza, un amico cui appoggiare il cuore, l'amore d'altri per appoggiarvi la vita. Ora, ogni storia d'amore mette a nudo la natura della nostra anima. Così è per Maria. La sua fede è messa a nudo dalla sua storia d'amore che inizia con l'Annunciazione. In base al tempo vedremo di guardare tre momenti della vita di Maria: l'Annunciazione, Cana, il Calvario. All'Annunciazione, con il movimento tipico di una macchina da presa, il racconto parte dall'infinito del cielo e poi il campo si restringe progressivamente come in una lunga zoomata fino a mettere a fuoco un particolare solo, una casa e dentro una ragazza. E l'angelo entrò da lei nella sua casa. La prima immagine evangelica di Maria è quella di una ragazza a casa propria. La casa, per lei, è come la cella per il monaco, un riflesso del cuore, un cerchio di interiorità, la porta chiusa per la preghiera. Il più bello dell'amore si vive cuore a cuore, nel segreto, non tollera testimoni. Tuttavia, il primo episodio della vita di Maria, menzionato da Luca, è il suo matrimonio con Giuseppe. La ragazza di Nazareth è, dice Luca, vergine e sposa. Ha già detto il suo primo sì, e non a Dio, ma all'amore di un uomo. Ha conosciuto l'amore, ha già delineato il proprio futuro fidandosi dell'amore. E questo è il primo punto, ha creduto ad un amore di donna. Di Maria sappiamo due cose, ha un amore e una casa. Noi possiamo fare a meno di molte cose, possiamo essere poveri di tutto, ma per vivere, dice Jacques Maritain, ho bisogno di molto amore per vivere bene. Povera di tutto, Dio non ha voluto che Maria fosse povera d'amore. Solo quando è entrata nella dinamica dell'amore la sua vita è diventata piena e reale, perché ogni chiamata d'amore è un invito alla vita decretato dal cielo. L'amore interpella il perché dell'esistenza. Vi cito un breve passo di Christos Yannaras, un teologo greco. Se ti sei innamorato una volta, sai ormai distinguere la vita da ciò che è supporto biologico, sai distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sai che sopravvivenza significa vita senza senso e sensibilità, una morte strisciante. Mangi il pane e non ti tieni in piedi, bevi l'acqua e non ti disseti, tocchi le cose e non le senti, annusi il fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l'amato è accanto a te, tutto risorge e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso di argilla della tua incapace a sostenerla. Questa piena della vita è l'amore ed è la sola pregustazione del regno, il solo reale superamento della morte, perché solo se esci dal tuo io sai cosa domandi a Dio e perché corri dietro a Lui. Uscita dal suo io, Maria può essere sedotta da Dio. L'amore non è una vicenda esclusivamente umana, perché se c'è qualcosa sulla terra che apre la via alla trascendenza, questa cosa è l'amore. Maria è aperta alla trascendenza perché promessa sposa, perché è già entrata nelle cose dell'amore. Proprio perché innamorata, Maria può percepire il messaggio dell'assoluto. Perché è intenta a tagliare una grossa fetta di poesia e di verità nel pane caldo dei giorni. Secondo punto, si fida dell'amore al punto di attendere l'impossibile. Il centro del dialogo tra l'angelo e Maria è racchiuso dentro due frasi speculari, come dentro le due sponde di un fiume. Due parentesi che racchiudono e danno unità al dialogo. Tecnicamente si dice inclusione. Maria dice, come è possibile? Non conosco uomo. L'angelo risponde, nulla è impossibile a Dio. E Maria crede nella possibilità dell'impossibile. La passione per l'esistente, che è la fede, si completa con la passione per il possibile. È possibile che Dio prenda carne, che un angelo parli, che Elisabetta generi un figlio, che l'ombra dell'Altissimo copra una ragazza di Galilea come la tenda nel deserto e la renda madre. È possibile che un giorno la donna adultera non venga lapidata ma perdonata. È possibile che Lazzaro esca dopo 3 giorni dalla tomba con le bende intrise delle lacrime di Gesù. È possibile che il figlio prodigo sia accolto con una festa. È possibile che Paolo, il più fiero nemico dei cristiani, diventi il più grande propagatore della nuova fede. È possibile l'impossibile. Porgere l'altra guancia, perdonare 70 volte 7, amare i nemici, morire d'amore. e risorgere. È possibile in questo mondo di disgrazia trovare grazia. È possibile per me nascere di nuovo. Ecco la fede di Maria per vivere. Anche per lei è esplorare le frontiere del possibile dietro i passi di un amore onnipotente. E il terzo punto, crede ad un amore di madre. E qui mi ricollego alla kenosis di cui parlava oggi il professor Colzani. Non temere, Maria, dice l'angelo, non temere la kenosis di Dio, non temere, se prende le strade non dell'evidenza, non dell'efficienza, non della grandezza. Non temere se l'Altissimo si nasconde in una perla di sangue e di luce, se l'infinito si abbrevia in un piccolo embrione umano. Non temere le nuove vie di Dio così lontane dalla scena, dalle luci, dalle emozioni solenni del Tempio. Non temere questo Dio bambino che vivrà solo se tu lo vuoi, che come ogni bambino vivrà solo se la madre lo ama. Maria, Dio vivrà per il tuo amore. Nell'amore non c'è timore. E Maria crede a un Dio che a sua volta si fida dell'amore di una donna. Crede a un Dio che crede nelle madri. Un proverbio ebraico dice: poiché Dio non poteva essere dappertutto, creò le madri. Maria ha creduto a questo amore che fa vivere e che scaccia il timore. E l'angelo ripete ancora a ciascuno, ecco l'esemplarità di Maria, Dio vivrà oggi in questo mondo per il tuo amore. Sta a te aiutare Dio a essere vivo oggi, a incarnarsi in queste strade, con quella famosa frase di Etti Illesum. Noi chiediamo a Dio di aiutarci, ma ora sta a noi aiutare Dio, difenderlo dall'oblio in questo nostro mondo. Il quarto punto, Maria crede all'amore gratuito e immeritato. Caire, Maria, è la prima parola, sii lieta, sii felice. Il primo Vangelo è lieta notizia. Qualcosa precede la tua risposta. L'angelo non dice fai questo o quello, ascolta, prega, vai. Semplicemente gioisci. Un invito immeritato alla gioia apre il cristianesimo. Prepara il primo atto di fede cristiana, ripete che credere in Dio è e rimane la prima parola di gioia per l'umanità, che c'è una felicità nel credere, che c'è un piacere nella fede. Il motivo della gioia è detto con le parole successive, piena di grazia, che caritomene. Maria conosce le scritture, quella parola non è mai risuonata prima d'ora. Si tratta di una parola inaudita, unica, assente dai libri sacri. Per questo Maria è turbata e ne cerca il senso nella memoria e nella fede. Questa parola che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro deriva dal verbo greco caritō, che indica il chinarsi amoroso, il venire con bontà di un Dio che porta pienezza. L'angelo racconta l'avvicinarsi di Dio con un verbo al passivo, anzi, una digressione grammaticale, con un participio passato passivo. Participio passato, cioè indica un'azione già accaduta, che ti concerne, è tua storia, ma sulla quale non sei stata consultata. Dono immeritato. Passato, perfetto, indica poi un'azione che perdura e continua nel presente e sconfina nel futuro. È participio passivo. La traduzione esatta allora è riempita di grazia, non piena, riempita da qualcuno, di qualcosa che non ti appartiene e non piena come fosse una tua condizione, una tua qualità innata. L'angelo parla di amore donato e quindi di amore passivo da parte di Santa Maria e dice: tu sei amata teneramente, gratuitamente, per sempre. Non abbiate paura di questa parola passivo. È ricca di significati. Il nome di Maria, al passivo, è amata per sempre. E la sua funzione nella Chiesa è di ricordare nel suo stesso nome questo amore che porta gioia. In principio una donazione. Credere a questo, all'importanza dell'amore passivo, al primato del lasciarsi amare, che è carico di rivelazioni, perché è Dio stesso che in te si esprime, che parla con tocchi che toccano il cuore, che toccano la profondità della vita e generano un incremento d'umano. Maria crede nella forza dell'amore passivo, anticipando così l'esperienza di Giovanni, e qui ci ricolleghiamo ai due principi, Petrino e Mariano. Il discepolo amato è Giovanni, Pietro invece è il discepolo che ama, cui è chiesto: mi ami tu? L'amato è colui che poserà il capo sul petto di Gesù, che arriva per primo al sepolcro vuoto, a credere cioè nella risurrezione. È colui che ha la definizione più folgorante di Dio: Dio è amore. E la Chiesa d'Oriente chiama Giovanni il teologo, o teologos. L'amore è teologia, l'amore è conoscimento di Dio. Dio dice se stesso amando, teologo è soltanto il lasciatosi amare. Afferma Guglielmo di Saint-Thierry, amor ipse intellectus. L'amore è già in se stesso intelligenza, l'amore sa. Amare significa conoscere e capire, o secondo un detto medievale che ha citato Fra Davide Montagna, caro amico e maestro, nell'ultimo incontro a Milano, diceva: i giusti camminano, i sapienti corrono, solo gli innamorati volano. Cioè arrivano più lontano, arrivano prima, vanno più a fondo. Il centro della fede allora è una esperienza di donazione. Come afferma Giovanni ancora nella prima lettera, in questo sta la fede. Non siamo noi che abbiamo amato, ma è Dio che ci ha amato per primo. La fede non è allora adesione mentale, ma l'esperienza di una donazione che mi ha preceduto. È l'esperienza grata di un amore passivo. Dio non si merita, si accoglie. Ecco, sono molti altri gli aspetti di questo fidarsi dell'amore di Maria che potrebbero essere approfonditi, ne accenno soltanto un altro. Maria, all'Annunciazione, ama la parola di Dio più dei risultati della parola. Come gli antichi profeti, ama la parola di Dio più ancora della sua realizzazione. Crede nella parola più ancora che nei suoi frutti. Crede in Gesù, lo ama, prima ancora di vederlo. Il suo anticipo di fede, nella totale gratuità, fa avanzare il regno. Credere alla parola più ancora che ai risultati della parola. Credo un grande insegnamento per noi quando siamo impegnati nel ministero, nel servizio ecclesiale, nell'operazione pastorale. Dobbiamo credere nella parola di Dio più ancora che nei suoi frutti evidenti. Veniamo al secondo momento, che è Cana. In quella casa dove l'amore giovane celebra la sua festa, Maria è presente come atto di fede nell'amore umano, innanzitutto, come passione per l'esistente. Ma non esistono due amori, c'è un solo amore che muove il sole e le altre stelle, che muove Adamo verso Eva e Dio verso l'uomo. Tommaso d'Aquino, tutti avremo la nostra definizione di amore, ovviamente, se noi siamo tutti quelli che siamo qui dovessimo esprimerci, forse nessuno coinciderebbe con un altro. A me piace quella di Tommaso d'Aquino, che dice così: l'amore è passione di unirsi alla cosa amata, passione di unirsi. Tutto nel cosmo è attrazione, forza di coesione, passione di unirsi. Dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, dalla forza di coesione degli atomi alle galassie, dalla forza di gravità al legame trinitario. Il cosmo ha la forma dell'amore. In principio a tutto è posto il legame. Allora, in questa casa di Cana, Maria crede, anche qui ho quattro punti brevi, crede nell'amore umano come benedizione divina. Maria e a Cana per partecipare di nuovo alla prima benedizione di Dio, la madre di tutte le benedizioni. Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicatevi. Ecco cos'è la benedizione, una energia che discende da Dio, che fa crescere la vita e che la moltiplica. È la benedizione originaria, più originale ancora del peccato originale. È il bene che è presbiteron, come diceva Origene con questa bellissima parola, il bene più antico, più profondo, anteriore al male. Dio benedice con l'amore. L'amore è la benedizione dell'esistenza, decretata da Dio. A Cana si crede questo, che la presenza di Dio può essere trovata in tutte le esperienze umane, a cominciare da quelle del desiderio e dell'intimità. Quindi, ecco che cos'è la fede: passione per l'esistente e passione per il mistero. Tensione tra un Dio che è sempre oltre e un Dio che ha a che fare con la mia vita e decreta e benedice l'amore. Maria poi crede, secondo punto, a un amore che si prende cura. Quando dice fate quello che vi dirà, viene a mancare il vino, in simbolo viene a mancare l'amore, finisce la festa della vita. Maria se ne accorge per prima perché conosce l'amore meglio di tutti, perché ha provato la grande polifonia dell'amore, perché l'amore è attenzione, perché gli innamorati volano, arrivano prima. Ed ecco che si prende cura ed esprime la fede in un figlio che si prenderà a cuore la situazione. Crede in un Dio che si prende cura dell'amore. Questa è la fede che anticipa quella di tutti i discepoli che videro il segno che aveva fatto e credettero in lui. E dice: fate quello che vi dirà, fate la sua parola, agite, impegnatevi, realizzate quella parola che viene ancora a riempire le giare vuote della vita, a riempire di coraggio le case. Fare il Vangelo è la strada per reintrodurre l'amore nel mondo e nella casa e nella comunità, anche quando sembra impossibile. Quell'amore che si estende sul figlio che ha sbagliato, sul coniuge che ha tradito, sull'anziano che ha perso il senno, sul familiare malato, sul fratello o sulla sorella intrattabile. Amore che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare contraccambio. Amore di Vangelo. E il terzo punto, Maria crede nella polifonia dell'amore. Questa è una intuizione bellissima di Bonhoeffer. Il rischio implicito di ogni grande amore, anche quello religioso, è di smarrire la polifonia dell'esistenza. Voglio dire che Dio e la sua eternità pretendono di essere amati dal profondo del nostro cuore, senza però che l'amore terreno ne venga danneggiato o indebolito. Qualcosa come, termine musicale, il canto fermo in rapporto al quale c'è il contrappunto delle altre voci della vita. Maria ci insegna a non smarrire la polifonia dell'esistenza e degli affetti. Dio non copre tutte le gamme d'onda del nostro cuore. L'amore di Dio non risponde a tutte le lunghezze d'onda del cuore dell'uomo e non pretende di esserne l'unico geloso sbocco. Amerai Dio con tutto il cuore non significa amerai Dio solamente, riservando per lui tutte le energie affettive, ma lo amerai senza mezze misure, con totalità. Ma allo stesso modo amerai anche il tuo amico con tutto il cuore, e la tua sposa, e tua madre, e i tuoi figli, ma non soltanto loro. Totalità non significa esclusività. Tu, sposa, amerai con tutto il cuore tuo marito, i tuoi figli, il tuo prossimo, e con tutto il cuore amerai anche Dio. E infatti il Signore dice: non avrai altro Dio all'infuori di me, nel Deuteronomio. Non dice: non avrai altro amore all'infuori del mio. Il cuore è polifonia di affetti. C'è un rischio in ogni grande amore, quello di perdere in nome di un amore totalizzante la polifonia del cuore. Questa polifonia che discende non da realtà diminuite o contrapposte, ma complete, l'amore figlio di addizioni, non di sottrazioni. E allora, scrive Bonhoeffer, l'amore sponsale o amicale o filiale è uno di questi temi del contrappunto, del tutto autonomi eppure correlati al canto fermo dell'amore di Dio. Non c'è forse nella Bibbia il cantico dei cantici? Non sapremo immaginare un amore più caldo, più forte, più sensuale, più incandescente. Ed è importante che si trovi nella Bibbia, a smentire tutti coloro che vedono il cristianesimo come moderazione. Quando il canto fermo, amore a Dio, è limpido, il contrappunto può dispiegarsi in tutta la sua energia. Quando si è dentro questa polifonia, la vita è completa. E si sa che nulla di funesto ci può accadere fino a che il canto fermo viene tenuto. Così molte cose saranno più facili da sostenere nei giorni vissuti insieme, ma anche nei giorni della separazione. Non temere, scrive Bonhoeffer, affidati al canto fermo. E mi viene da tradurre, non temere, in altre parole, credi nell'amore. Ecco, il Vangelo entra nelle case con Maria, con Gesù proprio, per benedire questa polifonia del cuore che è completezza della vita. Maria è la donna dal cuore completo, dalla vita completa. Il quarto punto, crede all'amore come primo luogo di evangelizzazione. Questo credo un punto delicato, ma lo esprimo così con semplicità. Le nozze sono sempre state nella scrittura un simbolo del rapporto con Dio. L'amore tra uomo e donna adombra la relazione d'amore con Dio. L'amore giovane può essere anche oggi, un luogo privilegiato di evangelizzazione, di apostolato. Gesù inizia il suo ministero con tutte le lebbre, i drammi di Israele, con tutti i morti, inizia la sua evangelizzazione a una festa di nozze. Ora credo che anche oggi l'amore può essere un luogo privilegiato di Vangelo, di apostolato. Il compito primario di chi fa pastorale non si riduce a regolare le erranze di tanti in questo campo, ma consiste nell'evangelizzare, cioè nel far sentire che non siamo soli, non siamo orfani in un mondo oscuro e senza speranza, che l'amore è il senso e che per i nostri fratelli che vivono esperienze d'amore, la carne degli altri è parte della salvezza. Avvicinare i giovani che vivono situazioni d'amore o sessuali irregolari, e sono tantissimi, avvicinarli con il linguaggio del divieto, del giudizio, della regola, è assurdo. E forse, diceva il mio maestro Olivier Clément a Parigi, forse è perfino criminale. Significa allontanarli per lungo tempo e qualcuno per sempre dalla Chiesa. Dobbiamo far loro sentire invece l'eternità che si annuncia nell'innocenza e nella dolcezza del vivere l'amore, senza drammatizzare quelle che sono le erranze momentanee. Il vero amore, quando è adolescente, quando è aperto al mistero e all'incontro, può costituire un momento prezioso dell'evangelizzazione. Spesso l'amore è una esperienza mistica allo stato selvaggio, l'unica esperienza sacra per la maggior parte dei nostri contemporanei, che permette di uscire dal proprio io. E capisci che non puoi vivere senza mistero. In questa esperienza tanti uomini e donne si aprono alla trascendenza, sono dei veri mistici, nel desiderio appassionato che l'altro esista oltre la morte, che l'amore sia forte quanto, almeno quanto la morte. E a partire da questa esperienza mistica primitiva, Dio può essere visto come la sorgente degli incontri, come la forza di attrazione del cosmo, come la connessione delle vite e la loro direzione, come la vittoria della comunione sul progetto del divisore. Se volete spiegare inferno e paradiso ai giovani, fate l'esempio dell'amore. Loro, chi è innamorato sa cos'è l'inferno. E quando l'altro o l'altra ti ha lasciato, è la lacerazione, il paradiso è invece quando avviene l'incontro. Dobbiamo capire e far capire che nell'amore c'è una sacramentalità, che è segno efficace di Dio, che incarna Dio sulla terra, che è decreto di Dio. Allora potremmo capire il sacramento del matrimonio che apre, riconosce, benedice, solleva il mistero già intuito in ogni autentico amore. Potremmo rovesciare il conflitto tra l'etica della Chiesa e l'etica della cultura contemporanea nel campo della sessualità, farlo diventare un luogo e una occasione di Vangelo. Allora, anche nella gloria dei corpi vissuta come amore, c'è un'esperienza della risurrezione, perché l'amore umano ha qualcosa a che vedere con Dio, ce lo garantisce anche Paolo agli Efesini quando unisce senza discontinuità alcuna il mistero dell'amore nuziale e il mistero di Cristo e della Chiesa, e dice: e questo è un grande mistero, non due misteri, uno solo, non ci sono due amori. Ecco allora che la relazione uomo-donna, occasione di Vangelo, si iscrive nelle immense relazioni dell'uomo e della terra, di Dio e dell'umanità, e l'amore è custode delle domande ultime. Poi ecco il terzo momento, ai piedi della croce, il terzo momento di questa esperienza d'amore. La Bibbia è un libro che sanguina, un po' come la vita. In questo racconto, spesso bagnato di sangue, Maria è la donna forte e coraggiosa che non ha avuto sconti sul prezzo della sofferenza, coinvolta nella kenosi di sua figlia, diceva, di suo figlio, diceva oggi il professor Colzani. Ebbene, tutto si fonda sulla fede in quel figlio che muore, perché lì l'amore sta scrivendo il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico che non inganna, con l'alfabeto del sangue, l'unico in cui non c'è menzogna. Il corpo di Cristo è in croce, è il luogo dove è detto il cuore. Il corpo è il luogo dove si esprime il cuore. Il primo punto al Calvario potrebbe essere questo. Crede all'amore come maternità, ferita e mai arresa. Quando tutto muore, quando tutto si fa nero sul Golgota, Gesù pronuncia parole di vita. Dice: ecco tua madre, ecco tuo figlio. Parole che dicono generazione e affetto, dicono vita che riprende a scorrere, ed è il segno della speranza di Gesù. Disperato è colui che vede ormai solo il trionfo della morte. Cristo no, egli vede altro. Vede una madre e un figlio e prega un uomo e una donna di riannodare il filo spezzato della vita. La morte non vincerà, non per sempre. Nel dolore noi ci aggrappiamo a Dio sul Calvario, e Cristo che si aggrappa a noi, si aggrappa alla cosa più forte, istinto, energia, potenza che esista sulla terra, il rapporto madre-figlio, per ricostruire da lì un cammino che non si smarrisca. Ma in principio, in questo snodo decisivo, in principio Gesù pone di nuovo il legame. Maria, da oggetto di dolore, è chiamata a diventare soggetto del dolore, a passare da un dolore soltanto subito a una sofferenza vissuta attivamente, cioè a prendere posizione, a riprendere in mano la vita. Donna, ecco tuo figlio. Un figlio muore, ma un figlio ti è dato. La tua vocazione è da sempre e per sempre una sola: essere madre. e la tua vocazione deve prevalere sul tuo dolore. I tuoi amori valgono più della tua vita. L'amore vale più della vita. Ecco qui un figlio. Ritorna ad essere madre. L'amore conta più del dolore. Dolore di agonia, dolore di parto, intrecciati insieme. Invitata a credere nell'amore, amore di madre, Maria vive la sua vera Pasqua, maternità ferita e risorgente, amore ferito e moltiplicato. Quando Gesù dice, ecco tuo figlio, ecco tua madre, parla a tutta la Chiesa e anche a me, e mi indica, chiunque mi cammina a fianco nell'esistenza, chiunque un giorno mi abbia soccorso. Figlio e madre ad ogni creatura, questo è l'uomo di Dio. Figlio e madre ad ogni vita, questo è ognuno che appartiene a Cristo. In fondo l'unica eresia è l'indifferenza. Allora la vocazione di noi che crediamo è la stessa di Santa Maria, maternità. Vale a dire custodire, proteggere, prendere cura, amare. Ogni credente ha un compito supremo, custodire delle vite con la propria vita, soprattutto le vite deboli. Maria, non più madre perché suo figlio sta morendo, ritorna ad essere madre. Madre di maternità ferita, un figlio muore. Di maternità risanata, ecco qui tuo figlio. Di maternità moltiplicata, tutti noi siamo suoi figli. E questa ostinazione nell'amore, e questa bellissima arroganza dell'amore di madre contro la morte, perché amore è toglimento di morte. Lo so che non è esatta l'etimologia, ma è bello pensare che amore derivi da a lineta mors, a privativo, a senza morte. Amore si oppone alla morte. Sul Calvario un avvio di morte, ma anche un avvio di amore che toglie morte in quel luogo che è presagio di risurrezione. Perché solo se esci dal tuo io avviene il reale superamento della morte. Senza un tu amato, sopravvivere è solo morte strisciante. Non amare è un lento morire. Chi non ama, dice Giovanni, rimane nella morte. Chi ama passa da morte a vita. Pasqua. Maria, secondo punto, crede nell'amore come accoglienza. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. La casa dove accogliere chi ha perduto parte di sé, offrendogli l'attenzione del cuore, come a un figlio stanco cui non cerchi tanto di fare il bene ma di volergli bene, ascoltandolo, standogli accanto. La casa, che è il contrario dell'incontro occasionale o casuale, che dice stabilità, relazione che continua, futuro. Maria consegnata al discepolo, il discepolo consegnato a Maria. Una reciprocità di accoglienza è il primo atteggiamento chiesto da Gesù alla Chiesa nascente e l'ultimo mandato. Il principio mariologico dice che il criterio dell'accoglienza entra nella struttura stessa dell'esperienza cristiana. Allora, sul piano antropologico, interpretare la religiosità sotto la categoria dell'accoglienza è gravido di conseguenze. Se la comunità messianica sorge da una duplice accoglienza, quella di Maria e quella di Giovanni, non può esistere Chiesa di Cristo senza il criterio determinante e discriminante dell'accoglienza. La Chiesa o è accoglienza o non è. Accogliere e custodire dovrebbero determinare la fisionomia della Chiesa, articolarne la disciplina, plasmarne il linguaggio. Ne deriva una Chiesa che sa farsi compagnia a tutti, e in questo è la sua grazia per il mondo, e in questo è la sua luce per le genti. L'accoglienza, che parla della via discendente di Dio, il Padre rallenta il suo passo sul ritmo del nostro, impolvera i suoi piedi sulle nostre strade, abbrevia il suo andare sulla misura del nostro, dentro la polvere dei nostri sentieri. La fede ci assicura che è Dio che discende, e credere all'amore significa accogliere. Dio non si merita, si accoglie nel suo esodo eterno. E infine, terzo punto, Maria crede l'amore più grande. Crede che non c'è amore più grande che dare la vita. Ora, in tutto il Vangelo, amare si traduce sempre con un altro verbo, dare. Non c'è amore più grande che dare la vita. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, e chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca? Amore è corpo dato, un fatto di mani, non di emozioni. L'onnipotenza dell'amore è dare la vita, è la crocifissione, perché amore significa oblio della misura fino all'estremo. Ma credere nell'amore più grande, credere nel corpo dato, cosa significa? Significa, prima di tutto, che l'amore è debolezza. L'amore non protegge, espone. Chi ama diventa debole verso la persona amata. Infatti, l'amore può tutto, eccetto che obbligare ad amare o fare violenza. Chi ama è debole, è mendicante di consenso. Io sto alla porta e busso e aspetto che mi si apra. Questa è la debolezza di Dio. L'amore ti mette in balia di colui che ami, dipendi dalla sua risposta. Dio in balia dell'uomo, di quella porta chiusa. L'uomo può dire di no a Dio, ma Dio non può dire di no all'uomo. Questa è la sua debolezza. L'uomo è libero, può perfino deridere l'amore, così Dio è debole di fronte alla libertà dell'uomo, perché l'amore è forza verso il resto del mondo, ma è debolezza verso l'amato. L'amore in tutte le sue forme arma e disarma, ti rende fortissimo e debole. Credere nell'amore più grande significa poi che l'amore è povertà. L'amore vuole mezzi poveri, perché il primato sia del cuore. È il mezzo più scandalosamente povero che l'amore ha scelto, è stata la sofferenza. Ha scelto il dolore, il più povero di tutti i mezzi poveri. Il mezzo più follemente povero è la croce, pazzia per l'intelligenza. Ma l'amore, dice Platone, è appunto teiamania, divina pazzia. Allora Dio non viene amato perché è onnipotente, ma perché è crocifisso amore, disarmato amore. E Lui ci viene in soccorso non con la sua onnipotenza, bensì con la sua impotenza. E ancora Bonhoeffer che lo dice: Dio non ci salva dalla morte, ma nella morte. Non ci protegge dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Dio non si colloca tra salute e malattia, ma tra disperazione e fiducia. Il paese di Dio non sono le cellule dell'organismo dove Lui dovrebbe intervenire per guarire, ma sono le fibre della paura, dove si annida quella che i salmi chiamano la bestia del canneto. Salmo 74. Dio sta nel riflesso più profondo delle lacrime a farsi argine alla disperazione. Ricordo sempre quello che diceva padre Turoldo: io non ho mai pregato Dio perché mi guarisse dal cancro, mai. Perché doveva guarire me e non guarire la madre di famiglia che muore giovane e lascia due figli piccoli? O perché devo pregare che la bomba non cada sulla mia casa, ma cada sulla casa del vicino? Io chiedo non la guarigione, ma che mi dia forza per affrontare la malattia. Dio non ci salva dalla morte, ma nella morte. Terzo, l'amore è dipendenza. Questa è l'esperienza di Maria nella kenosi di suo figlio. Amare significa dipendere. Chi ama dice: ti seguirei in capo al mondo, se cambi città la cambio anch'io, voglio dipendere da te. Questo è vero anche per Dio, non solo Dio è amore, ma è esclusivamente amore. Se Dio è nient'altro che amore, Egli è il più dipendente degli esseri, è un infinito di dipendenza. Il padre del figlio prodigo dipende da suo figlio, se tornerà ci sarà festa, se non tornerà amarezza. Il profeta Sofonia grida una parola stupenda nella domenica d'avvento in cui è citato. Dice: Dio esulterà di gioia per te e griderà: tu mi fai felice. Questo Dio che danza di gioia attorno a me e non dice ma grida: tu mi fai felice, afferma che la sua felicità dipende da me, che ha posto nelle nostre mani la sua gioia. Ovviamente ci sono due tipi di dipendenza: è il bambino che dipende dalla madre o è la madre che dipende dal bambino? Sul piano della vita biologica è il bambino che dipende dalla madre per sopravvivere, ma sul piano dell'amore è la madre che dipende dal bambino e dice: se tu stai bene io sto bene, se tu stai male io sto male, tu sei la mia vita, tu vieni prima di me. Dio è esclusivamente amore, quindi è il più dipendente degli esseri, dipende dall'amore. Quarto punto, l'esperienza dell'amore umile. Umile non perché bisognoso, ma nel senso che l'amore vero non può che guardare l'altro dal basso verso l'alto. Se uno che insegna all'università dice alla sua fidanzata: io ti amo, ma tu non dimenticare che io sono professore e ho 3 lauree e tu hai il diplomino di scuola media, credete che questo sia amore? Certamente no. Gesù che lava i piedi agli apostoli li guarda dal basso verso l'alto. La lavanda dei piedi è svelamento del luogo di Dio. Ma questa umiltà di Dio è la profondità stessa, perché ci vuole più forte amore per mettersi in evidenza o per nascondersi ai piedi del proprio oggetto d'amore. Dio certamente è più grande di noi, ma è più grande di noi nell'amore, quindi più grande in umiltà. E infatti, quando volle manifestarsi, Dio si umiliò, si nascose ancora di più, assumendo la forma umile di servo. Umiltà, in ultima analisi, è servizio. E il quinto punto, l'amore è impotenza. L'amore è perfetto disarmo nella consegna di sé. Si dice: Dio può tutto, ma questa frase non è vera. No, Dio non può tutto. Dio può soltanto ciò che l'amore può. Non può odiare e disprezzare, non può distruggere, non può amare la morte o l'ingiustizia. Dio non può tutto, può solo ciò che l'amore può. E questo fa nascere la più grande gratitudine. Un onnipotente che ama fa qualsiasi cosa. Dio invece non è un onnipotente che ama, c'è un'altra gerarchia. Dio è amore onnipotente, che diventa crocifisso amore. Un amore onnipotente è incapace di distruggere alcunché, ma è capace di arrivare fino alla propria morte. Disarmato amore, onnipotente amore che nulla ferma, che nessuno mai separerà dall'amato, che va fino all'estremo, che nessun ostacolo arresta. L'onnipotenza dell'amore è la morte. Andare fino alla morte. Non c'è amore più grande che dare la vita. La croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. L'onnipotenza dell'amore è la croce. Morire per le persone amate e perdonarle. L'onnipotenza dell'amore è la morte. Morir d'amore. Così è l'Eucaristia, corpo dato e consumato ancora. Perché l'amore non conosce altro castigo che castigare se stesso, per chi ama. E allora tutta la fede dei cristiani, l'origine, la sintesi del nostro credere è qui: Dio ha amato per primo, Dio è onnipotente amore, la sua onnipotenza è la croce. E abbiamo detto tutto. Noi tentiamo di credere questo amore. Noi siamo degli amati, amanti che credono che l'amore è fondamento. Maria alla croce ci guida in questa esperienza dell'amore più grande. E allora una paginetta di conclusione. Vorrei lasciare un momento il Calvario. Se scaviamo sotto le parole di Maria, non troviamo tanto la compattezza o la saldezza della fede, ma piuttosto un sentimento di smarrito stupore, di ingenuo interrogativo, come di uno che se ne sta con la bocca aperta a guardare una realtà sorprendente. Vedete, la nostra generazione è affascinata dai profeti, forse più ancora che dagli apostoli. Abbiamo fame di profeti, uomini dal cuore in fiamme, uomini certi di Dio. Abbiamo fame di parole autorevoli e autentiche che creano e fanno essere ciò che ha da essere. Il maggiore elogio che si possa fare a un predicatore non è forse quello di essere profetico. Probabilmente è giusto che sia così, in un'epoca di tragedie sempre incombenti. Ma il dubbio va posto nel cuore dei credenti che per la Chiesa di Gesù Cristo sia più importante una credente gioiosa che è Maria, maestra di stupore, ostinata nell'amore, che un Giovanni Battista che profetizza di fuoco o di scure. Il sorriso della ragazza di Nazaret, la sua amabilità ostinata, forse è più costitutivo della fede di quanto non lo siano le visioni apocalittiche, gli oracoli, la voce tonante di coloro che hanno scandito la storia dell'attesa. È il Signore che ci ricorda che serietà, tensione, urgenza, rischio sono nulla senza gioia. Maria è la credente gioiosa. Questa gioia così evidente nel Magnificat non deriva dal suo temperamento, ma dal suo carattere, ma da una esperienza spirituale. Non è Maria che è gioiosa, è la sua fede, fede in un Dio innamorato. A noi la gioia di Maria ci aiuta a fare la fede ciò che deve essere, cioè ospitalità di un Dio affidabile perché innamorato. A noi ammantati di gravità, di concentrazione, la ragazza credente gioiosa ripete che la fede o è gioiosa o non è. La vera fede è quella del Magnificat, serena, leggera, distesa, lieve, come quella della ragazza sui monti di Giudea. E l'ultima immagine che vi lascio è quella della clessidra. Sapete la clessidra, quell'oggetto per misurare il tempo con la sabbia dentro? Vedo che siamo di molte culture diverse, non tutti forse la conoscono, ma quella sorta di orologio a sabbia o acqua che poi si deve girare quando è completato. Bene, dice Simone Weil che di fronte a Dio non c'è nulla di meglio che essere trasparenti, così come per l'aria di fronte al sole, essere leggeri come il polline dentro il vento di primavera. Di fronte a Dio, per l'essere umano, non c'è nulla di meglio che essere nulla, un nulla cui Dio ha regalato un cuore. È l'esperienza di Maria, la prima dei credenti, la credente gioiosa che ha creduto alla polifonia del cuore e che ha posto la sua forza nell'amore disarmato, nella impotenza e onnipotenza dell'amore. Allora questa immagine dei mistici sufi descrive l'umiltà della serva di Dio, ha guardato la sua umiltà, come una clessidra che si svuota con gioia. La gioia della povertà umile nasce da una certezza. La clessidra sa che all'improvviso una mano la capovolgerà, solleverà in alto il suo cuore di sabbia e vedrà che quella sabbia in realtà non misura il tempo, misura il senso del tempo, distilla cioè granello per granello il racconto dell'amore. E l'ultimissima parola è presa da un canto dei servi di Maria del 1200, Ave Novella Femina, che dice così. Stamattina si parlava di Nexus Mysteriorum, noi invece i servi nel 1200 parlavano di Maria come Nexus Amantium, nodo degli amori. E questa strofa con cui chiudo dice così: Maria, rosso roseto, vergine in fiore, intreccio agli amanti e nodo d'amore. Ascolta dei tuoi servi la nuova melodia.
Non ci sono parole, perché quando uno è a livelli così profondamente poetici, si toccano le altezze e si scandagliano le profondità. Ed è qui dunque dove siamo stati portati oggi, da quella semplice frase di San Giovanni, che Papa Benedetto ha fatto, per così dire, il locus theologicus del suo pontificato. Deus caritas est. Il ragionamento è incapace di salire. L'icona, l'immagine, va più in alto. Allora, qualche domanda adesso a Padre Hermes.